Ecco, carissimi, siamo qui in questo nuovo anno, questo tempo che passa, è un gran mistero, e passa a una velocità incredibile. Anzi, adesso non so se avete fatto caso, a volte si dice, c'è un modo di dire, no? Coi tempi che corrono. Siamo riusciti a far correre anche il tempo, come se stando fermo non passasse lo stesso. Anzi, il tempo stando fermo passa a una velocità incredibile. E adesso con tutti i barchi ingegni, i mezzi tecnologici, sembra che passi anche più veloce, perché nei tempi antichi, quando si misurava il tempo, non si avevano né orologi satellitari né altri marchi ingegni, quando si misurava il tempo con le meridiane. Passava lentissimo, c'era addirittura chi non sapeva quanti anni avesse, pensate che bello, eh? Non sapevano neppure la loro età e adesso stiamo assistendo ai tempi che corrono, coi tempi che corrono, abbiamo sempre a che fare coi tempi che corrono e non si fermano mai e ci scappano da tutte le parti, sto tempo ci scappa da tutte le parti, ma vi faccio un augurio. Per questo nuovo anno, avevo sentito una volta un bel aforisma, eh? Il tempo passa, ma non lasciamolo passare come sabbia fra le dita, ma come semente da far fruttare, eh? Quindi ogni secondo della nostra vita è un piccolo seme gettato. Facciamo attenzione a gettare solo semi buoni, semi di bontà. Semi di onestà, semi di comprensione, semi di incoraggiamento, affinché il tempo non sarà passato invano, ritroveremo questi semi germogliati. Dal prologo di San Giovanni, che bello che la liturgia lo celebri 2 domeniche di seguito. È al principio, è al principio dell'anno. È significativo questo Vangelo al principio dell'anno, perché in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Vi avevo anche dato le domande su questo Vangelo e la seconda ha creato un po' di difficoltà. La prima era cos'era in principio, chi era in principio, eh? In principio era il Verbo e ci ritornerò sopra perché mi colpisce questo principio. La seconda era cosa accadde alla luce? Uno mi ha detto, ma non so rispondere a questa domanda. La luce venne nel mondo e non è stata accolta. Cioè gli uomini non l'hanno accolta. Lui è la luce, lui è venuto nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. E poi la terza domanda, chi illumina la luce? Anche questa è una risposta su cui soffermarsi perché mi ha colpito tantissimo. Chi illumina la luce? La luce illumina ogni uomo, non qualche uomo battezzato che va a messa, che prega, no, ogni uomo. Ci ritornerò su dopo. Allora, in principio era il verbo. In principio non era l'universo, non era la materia. In principio era il verbo, non c'era niente di tutto il resto. Per quelli che vorrebbero che l'universo si sia fatto per caso, oppure ecco, in principio non era il caso, ecco, per una certa mentalità scientifica, no? Che sarebbe il caso che ha creato tutto. No, in principio non era il caso, in principio era il verbo. E tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente esisterebbe di tutto ciò che è stato fatto. Per cui, attratto dal nulla, tutto ciò che esiste. E questo trarre dal nulla tutto ciò che esiste, il nulla, in un certo senso, è iscritto anche nella materia, in ogni particella che compone il nostro essere. Perché? Perché la materia è formata, gli atomi sono formati da particelle, no? I protoni, i neutroni, gli elettroni, eccetera, ma tra il nucleo di protoni e neutroni e gli elettroni che girano attorno, la più grande percentuale di cosa è il nulla. C'è più nulla che materia negli esseri viventi. Per cui questo nulla è iscritto anche nelle nostre particelle. In principio era il verbo, Dio ha tratto tutto, ex nihilo. La creazione viene dal nulla, non dal caso, non da qualcosa che ci fosse in principio, oppure come dicono i filosofi greci, gli antichi greci, no? Platone soprattutto, per lui Dio sarebbe un demiurgo, uno che ha organizzato una materia preesistente, quindi in principio sarebbe stata la materia, secondo queste filosofie. Dio, il demiurgo, l'avrebbe solo organizzata, ma esisteva già. Invece la pagina di oggi, in principio era il verbo, ed è esistito, per così dire, secoli infiniti prima della creazione, chi lo sa quanto, se è da sempre, se è dell'eternità, secoli infiniti prima che esistesse qualcos'altro. In principio c'era solo lui, c'era solo Dio, non c'era l'opera ad extra, In Dio ci sono queste due opere, l'opera ad intra, la circolazione di amore tra le tre persone, e poi l'opera ad extra, cioè la creazione, l'opera visibile, e poi arrivata infinitamente dopo. E che Dio abbia creato dal nulla, in un certo senso lo si tocca con mano, perché anche i biologi ci dicono che ogni nostra cellula dopo 7 anni è morta. Le nostre cellule dopo 7 anni sono tutte nuove, si sono tutte rinnovate. Quindi c'è una permanenza dell'esistenza che non è dovuta alle nostre cellule, è dovuta a qualcuno che continua a darci l'esistenza. In teologia la si chiama presenza d'immensità, questa presenza di Dio che è presente dappertutto, anche nelle pietre, anche negli esseri inanimati, perché se non fosse presente ricadrebbero immediatamente nel nulla. Se Dio avesse un istante di distrazione, tutto ricadrebbe nel nulla. Quindi in principio era il verbo e continua ad esserci, perché se non ci fosse non ci saremmo neanche noi, non ci sarebbe niente di tutto ciò che esiste. Ed è così assurdo dire che il caso possa essere al principio dell'universo, è così assurdo da diventare inaccettabile, perché sarebbe come dire, come aveva detto, non mi ricordo più di chi fosse questa affermazione, se entrassimo in una grotta e trovassimo incisa la prima frase della Divina Commedia, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. E se uno volesse sostenere che questa frase sia scritta a causa dell'erosione dell'acqua, della solidificazione dei carbonati, dell'erosione dei venti, sarebbe fuori dalla ragione. È uno che è fuori dalla ragione, uno che esce dalla ragione, normalmente lo si chiama matto, perché l'universo, pensate che una cellula. Nell'universo ci sono gli organismi monocellulari e pluricellulari. Noi siamo pluricellulari, noi abbiamo miliardi di cellule, ma ci sono anche organismi che hanno una sola cellula. Allora, una sola cellula vivente ha un contenuto di informazione pari a 5.000 volte l'intera Divina Commedia, non la prima frase. Per cui voler asserire che il caso possa aver dato questa informazione, questa organizzazione, questa precisione, significa proprio dire una cosa insensata, fuori dalla ragione. Poi un'altra evidenza che salta agli occhi è questa. Noi ci siamo adesso, noi non eravamo in principio, noi non eravamo in principio, ci siamo adesso. E constatiamo quello che c'è attorno a noi, eh? Quindi chi studia l'universo constata qualcosa che c'è. È come se uno vede un bellissimo vaso di fiori sul tavolo, allora lo studia nelle sue dimensioni, nella particolarità dei vari fiori che lo compongono, dei colori, del profumo, dei fiori. E tutte queste caratteristiche le può studiare, le può approfondire, le può valutare, ma c'è una verità primordiale che precede tutto lo studio che si può fare, no? Paragoniamo il vaso di fiori all'universo. Il vaso di fiori era già lì. L'uomo lo può studiare perché era già lì. Chi l'ha messo lì? Chi l'ha creato? Allora, in questo Vangelo, in principio era il Verbo e tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Abbiamo la risposta a tutto. Sappiamo da dove vengono le cose, da dove viene l'universo, da dove veniamo noi. E la seconda domanda, cosa accade alla luce? Ecco, la luce viene nel mondo e il mondo non l'ha accolta. Chi sarà illuminato dalla luce? Ogni uomo sarà illuminato dalla luce. Quindi, da questo ne possiamo evincere che ogni uomo, in un modo o nell'altro, avrà la luce di Dio per poter scegliere Dio. Dio si rivela a tutti, o tramite la coscienza, o tramite la rivelazione, o tramite entrambi, ma un modo per sceglierlo tutti ce l'hanno. Dio la dà a tutti questa possibilità. La luce illumina ogni uomo. E tocca a noi accoglierla questa luce. Venne fra i suoi non l'hanno accolta. Quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. E il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Sentite. Gloria come del figlio unigenito che viene dal padre. Qui è Giovanni che parla. Giovanni che ricorda quello che ha visto. Lui ha visto il Verbo. Lui l'ha contemplato con gli occhi di carne. Noi lo contempliamo con gli occhi dello spirito, ma lui ha vissuto con lui. È un inno questo, è un canto. Giovanni inizia cantando un inno al verbo, un inno alla parola. Era talmente innamorato di Gesù Cristo che non può esprimerlo in altro modo che cantando. Quando si ama si canta, non si narra. Quindi Giovanni ha sentito parlare Gesù e ha sentito che nessuno parlava come lui del Padre. E adesso ricorda in questo brano di Vangelo, ricorda quell'avvenimento straordinario che ha vissuto e possiamo intravedere una nostalgia, un desiderio di trasmettere questa avventura, questo avvenimento straordinario che lui ha vissuto, di accendere il fuoco in tutti, di trasmettere quel fuoco che lui ha toccato con mano, che lui ha condiviso, per qualche anno ha condiviso la stessa vita del Verbo, fatto carne. Venne fra i suoi, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Senza di lui, luce vera che illumina, può anche dire luce che dà senso alla nostra vita. Senza di lui niente. Senza di lui niente sarebbe stato fatto, niente di tutto ciò che esiste. Niente nel senso, lo potremmo anche interpretare in questo senso, nel senso che niente avrebbe senso. Senza il logos che è la ragione, dà ragione della nostra vita. La nostra vita sarebbe un non senso. Andremmo verso, come dire, un buco nero, non sapremo cosa ci riserva il futuro, non sapremo neanche il senso del nostro presente. Quindi è con lui che la vita acquista significato, acquista gusto. È con lui che giorno per giorno troviamo la forza per affrontare le difficoltà, per affrontare tutto quello che ci riserva. Se non ci fosse lui, se avessimo solo le nostre povere forze umane, faremmo poco, faremmo poco niente, perché l'ha detto il Signore, senza di me non potete fare niente, e probabilmente ognuno di noi l'ha sperimentato una volta nella vita o più volte nella vita. Chi di noi non potrebbe dire che in certe circostanze ha sentito una forza che veniva da oltre. In certi momenti difficili ha sentito di poter affrontare le difficoltà grazie a una forza che veniva da oltre ed era la sua. E quindi qui abbiamo questa bellissima pagina di Giovanni. In principio era il Verbo, quel Verbo che io ho conosciuto, che io ho amato, che io ho visto, di cui ho condiviso la vita. Ho avuto modo di guardare e quindi inizia così il Vangelo di Giovanni. Allora facciamoci una domanda e non stupitevi di questa domanda, dobbiamo farcela. Noi come lo inizieremmo il nostro Vangelo? Ognuno di noi deve scrivere il suo Vangelo perché ognuno di noi l'ha incontrato. E se l'ha incontrato non può non raccontarlo. Non può non accendere altri sguardi, non può suscitare, non può non suscitare la ricerca presso altri di colui che lui ha incontrato. Dobbiamo scrivere, ognuno deve scrivere il proprio Vangelo, ognuno l'ha scritto, magari abbiamo conosciuto persone che non hanno scritto nemmeno una riga, erano magari addirittura analfabeti e hanno scritto con la vita un Vangelo stupendo. Quindi, dopo averlo incontrato, non si può tacere, bisogna trasmetterlo. Qualche anno fa c'è stato uno scienziato, ha fatto scalpore, è andato a finire su tutte le agenzie stampa, americane. Uno scienziato che era celebre per il suo ateismo, era il più celebre ateista. A un certo punto ha dichiarato di credere in Dio. E la sua credenza, il suo credere in Dio era basato sull'evidenza scientifica, non che avesse scoperto Dio nelle galassie, nelle particelle elementari, ma come ragione dell'universo, come senso dell'universo, tutto ha senso perché qualcuno l'ha creato apposta per l'uomo, e apposta per l'uomo Dio, il verbo che poi si è incarnato. Quindi vedete, quando uno lo incontra, lo trasmette. L'intera storia, anche la storia della scienza, si vede che gli eventi non accadono in modo arbitrario, ma sono tutti orientati verso la venuta dell'uomo. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio, e tutto è stato fatto in vista di Lui. Senza di lui niente è stato fatto. Quindi il verbo si può dire che è stato mandato in missione sul pianeta Terra. Si è fatto carne, è venuto sul pianeta Terra ed è il più grande avvenimento mai accaduto nella storia degli uomini. Unico, unico e irripetibile. Dio si è fatto uomo, è stato mandato in missione sul pianeta Terra. Ecco. Quindi chiediamo in questa domenica, in questo tempo di Natale, che facciamo veramente l'esperienza di questa luce che è entrata nella nostra vita, che noi non possiamo essere come queste tenebre. La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Se noi non accogliamo la luce, saremo noi le tenebre. Ma se la accogliamo diventeremo luce e diventeremo trasmettitori di luce, accenderemo tante fiaccole attorno a noi, perché chi è ancora nel buio dell'incredulità o dell'indifferenza o della ricerca possa dire: ho visto qualcuno che l'ha incontrato, e in lui l'ho incontrato anch'io. Ecco, chiediamo questa grazia in questo nuovo anno di poter accendere tante fiaccole, che possono incontrare Dio, che possono uscire dal gelo è un gelo non incontrare il Signore, vivere senza di Lui, che possiamo veramente accendere tanti fuochi, come dice il Signore, come vorrei che il fuoco fosse acceso. Ecco, carissimi, allora, delle domande che vi avevo dato. Vi ho già dato la risposta, adesso vi do le domande per la prossima domenica. Dunque, dov'è che le ho messe? Qua. Allora, la prossima domenica sarà il battesimo di Gesù. Vi do le domande dal Vangelo di Luca, capitolo 3, versetto 15 e seguenti. Prima domanda. Cosa diceva Giovanni Battista? Seconda domanda. Dove fu battezzato Gesù? Terza domanda. Cosa accadde in seguito? Ecco, carissimi, allora io ho concluso la mia meditazione. Vi faccio ancora tanti auguri di un santo Signore che ci guidi, ci illumini, ci stia sempre vicino, stia sempre con noi, e che noi stiamo sempre con Lui, soprattutto questo, che noi stiamo sempre con Lui. E dunque, ecco, carissimi, allora vi saluto tutti. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 8:55. Ciao a tutti!